E come annunciato però prima della pausa, abbiamo letto l'articolo su Dinamo Press dal titolo "I problemi delle periferie romane non si risolvono con i tour" di Federica Angeli, a firma di Rossella Marchini. E proprio insomma per parlare di questo articolo e di come insomma si sta affrontando il problema delle periferie dal punto di vista anche mediatico, di comunicazione, soprattutto a colpi di post su Facebook, mi verrebbe da dire, ho invitato qui ai microfoni di Radio Città Aperta proprio l'architetto Rossella Marchini. Architetto, buongiorno, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Allora, architetto, ma insomma, con lo spiegato prima della pausa, con, come dire, una mossa che ha un po' stupito tutti, la giornalista e scrittrice Federica Angeli, che pur negli anni passati è stata molto severa nei confronti della presente amministrazione, si è gettata anima e cuore alla causa delle periferie, è diventata la consulente per il rilancio delle periferie e l'educazione civica, e lo sta facendo a colpi di post su Facebook, coinvolgendo sacerdoti, coinvolgendo personaggi sempre del mondo social molto famosi. Però forse, e questo mi pare di aver capito anche dall'articolo apparso su dinamopress.it, chi proprio non è essere stato coinvolto sono proprio i rappresentanti dei comitati di quartiere, che invece in quei quartieri vivono e lottano e denunciano da anni le mancanze dell'amministrazione capitolina. È così?
Sì, è così. Allora, la cosa che a me ha molto, non solo a me naturalmente, molto stupito è che, prima di tutto, il ritardo con cui ci si è posto il problema di affrontare nodi di questi quartieri romani, che vengono tutti, definiti sotto il nome periferie, punto. Periferie indica, contesto anche il termine, nel senso che periferie indica un essere intorno a qualcosa, e siccome Roma non è più, questi quartieri non sono più intorno a nulla, perché proprio in occasione di questa triste vicenda della pandemia che stiamo vivendo ci siamo accorti che il centro storico non c'è più, non esiste, è stato ridotto a feticcio turistico, svuotato dei suoi abitanti, e oggi che il turismo vive questa crisi, chiunque di noi ha fatto un giro in centro in questi giorni, o chi è rimasto a vivere lì, si è accorto che il centro di Roma non è più città. Con tutto quello che significa. Quindi già definire le periferie genericamente una cosa che sta al di fuori mi sembra un po' stridente, nel senso che c'è periferia e periferia, la lontananza non indica nulla, prima questione. Seconda questione, in cercare un collaboratore, un esperto, un aiutante per risolvere i problemi di questi quartieri, e con una persona che, come lei diceva, è conosciuta per le sue lotte alla criminalità, soprattutto a Ostia, eccetera, eccetera, indica, manda un segnale, stridente, perché sembra voler dire che quei quartieri sono il luogo dove c'è la malavita, l'inferno. Ora, questo è anche vero che in molte zone c'è una questione legata appunto alla criminalità, alle cose, ma il senso di quei luoghi dell'abitare non è quello, è le difficoltà che chiunque ci vive affronta ogni giorno, sono difficoltà dovute appunto, come li scrivevo, indicavo alcune cose, a averle abbandonate, averle costruite abusivamente, nella zona ovest averci messo, scaricato tutto quello che la città non vuol vedere, la discarica, le raffinerie, eccetera, eccetera, insieme a tantissimi abitanti, perché poi il centro storico è svuotato, ma le periferie sono dense di persone che vivono la loro vita in queste condizioni. Allora, per risolvere questi problemi, a parte che forse ridursi gli ultimi 6 mesi, insomma, non mi sembra l'approccio giusto, anche perché in questi 4 anni, ma direi negli ultimi 20 anni, ci sono state molte lotte animate da comitati cittadini, da persone che ponevano delle questioni reali. Basta pensare a Malagrotta, ci sono dei comitati di Malagrotta che sono, cioè, persone invecchiate su quella battaglia. A San Basilio dire che è il male la piazza di spaccio mi sembra riduttivo, nel senso che il problema dello spaccio c'è, sicuramente è innegabile, però è anche vero che non c'è solo lì. E non è quello, diciamo, il carattere di quel quartiere.
Martini, senta, ma perché l'approccio non saprei nemmeno trovare un paragone. Guardi, mi consenta un paragone, visto che rimaniamo sempre un po' sul nazional popolare, quale mi pare essere la comunicazione scelta dalla Angeli nei suoi post Facebook. L'approccio un po' alla Striscia la Notizia, non so se mi capisce che cosa voglio intendere. Cioè quella denuncia, arrivare sul quartiere, che ne so, inseguire lo spacciatore, il piccolo pusher, così, cioè un approccio un po' poliziottesco nei confronti di una realtà spesso magmatica, sicuramente, come possono essere le periferie romane, ma dalle infinite sfaccettature, quindi anche le soluzioni che si possono prospettare al legislatore o all'amministratore, magari percorrerne solo una, cioè la denuncia a favore di telecamera o a favore di post su Facebook del singolo pusher, sembra un po' lasciare il tempo che trova, cioè dopo il post, dopo che io sotto al commento c'è lei che scrive, che ne so, tutti a morte o tutti, non lo so, quello che scrive, insomma, tutta la solita roba che si trova su Facebook. Poi però quanto va ad incidere quel post su Facebook in un reale cambiamento dello status quo?
Nulla, non incide nulla, nel senso che io credo che a Tor Bella Monaca, per esempio, che è un quartiere con 1000 difficoltà, perché come lì scrivo ci sono famiglie a 0 reddito, ma numerose famiglie. Allora, quello è un problema sociale e purtroppo la criminalità si inserisce in queste sacche di povertà e di disagio. Ma il Tor Bella Monaca, ecco, io quello che contesto è il fatto che non si raccontino le cose belle che ci sono e sono state fatte dagli abitanti con enormi sacrifici, perché a Tor Bella Monaca anche il fatto del teatro, il fatto che adesso aprirà il Museo delle Periferie, il fatto che ci siano associazioni che, come dire, suppliscono a quello che il welfare pubblico non fornisce più, quindi ci sono sportelli, diciamo, c'è un'auto-organizzazione, e in questo periodo abbiamo visto che è stata creata in tutta la fascia periferica di Roma una grande organizzazione mutualistica, cioè molte famiglie hanno mangiato perché le persone sono state in grado di organizzare la raccolta del cibo attraverso, insomma, donazioni di soldi oppure i carrelli fuori dei supermercati, e si è organizzata anche la distribuzione a chi ne aveva bisogno, il tutto senza che l'amministrazione pubblica, come dire, si facesse carico di nulla. Sappiamo la storia dei buoni pasto che non arrivavano, del contributo affitti che persone ancora aspettano e che poi non risolve nulla, perché sono il 40% dell'affitto per 3 mesi e poi in questa disperazione. Quindi, diciamo, fare adesso la giornalista famosa che va lì con la sua scorta, accompagnata da, ogni volta trova una volta il sacerdote che si batte contro lo spaccio, una volta il rapper che è diventato famoso per un video
virale, è diventato virale.
È diventato un video che, va bene, ok, non ho nulla contro di lui, nel senso che ognuno è libero di fare quello che vuole, però cioè, vai in un posto così e ti è accompagnata dal rapper che va contro il muro. Insomma, è come se inseguissi appunto il post di Facebook o...
Sembra più una comunicazione, Marchini, sembra più una comunicazione.
È solo una comunicazione.
Sì, solo una comunicazione volta a pensare a quello che succederà nel comune tra circa 6-7 mesi, piuttosto che in realtà il reale scopo per cui poi l'Angeli, insomma, è stata mandata là. E per questo le chiedevo quanto può essere incisivo il blitz con Don Coluccia, o quanto può essere, cioè, sono problemi che vanno affrontati. D'altronde però, Marchini, la Angeli risponde: io confido, evidentemente, se no non, insomma, penso non si sarebbe spesa in un secondo mandato dei romani nei confronti della Raggi, e quindi ci saranno da qui ai prossimi anni altro tempo per fare le cose che possono cambiare, che possono andare ad incidere veramente nelle periferie. Senta, io una cosa però le voglio chiedere, lei da architetto e conoscitrice della realtà urbana, ma questi famosi comitati di quartiere, io insomma in tanti anni che sto a Radio Città Aperta, ormai sono più di 10 anni, io ne ho sentiti veramente tanti di comitati di quartiere, e, insomma, passano gli anni, passano le amministrazioni, ma c'è sempre, non so, mi pare un orecchio un po' duro anche nell'alternanza dei sindaci, nel sentire che cosa che invece io da semplice cittadino, da semplice, ma manco giornalista, proprio da cittadino, mi verrebbe da dire: se io voglio cambiare le cose a San Basilio, a Torbella Monaca, a Valle Aurelia, a così, cioè la prima cosa è sentire il comitato, dico, cioè chi ci vive là. Perché un ragionamento in realtà molto semplice nella testa dell'amministratore diventa forse l'opzione numero 3, 4, 5 o addirittura non viene nemmeno presa in considerazione?
Perché spesso i cittadini, come dire, pongono delle questioni molto radicali, e questo naturalmente a chi governa il territorio non piace, nel senso che noi sappiamo tutti che Roma, ma tutte le metropoli del mondo direi, Roma in particolare, è cresciuta sulla speculazione edilizia prima e sulla speculazione finanziaria adesso. Quindi se tu decidi che un territorio è una merce che deve essere messa sul mercato e che il fatto che sia abitato da persone in carne ed ossa è solo un impaccio, come dire, e è chiaro che lo scontro è durissimo. Io ti pongo la questione del vivere bene in città, tu mi poni il fatto che questa città deve produrre un beneficio economico per la collettività, ma lo sappiamo, ogni volta che si deve fare una cosa si chiede l'intervento dei privati, adducendo la scusa che non ci sono soldi, il che ovviamente il privato, tanto più con un'amministrazione incapace, insomma tutta la storia delle convenzioni che abbiamo visto, un'amministrazione incapace di, come dire, controllare l'agire del privato, e noi ci ritroviamo così. Quindi i cittadini non devono essere ascoltati, perché cosa chiedono? Chiedono servizi nei territori e tu i servizi non sei in grado di darli, e lì se non appunto con accordi con privati, che abbiamo visto a Monte Sallonara c'era una convenzione specifica, avrebbero dovuto fornirle di fogne, mi sembra evidente, non l'hanno fatto, se ne sono fregati, e c'è gente che ha pagato e continua a pagare un mutuo per una casa dove non può andare al bagno perché non è allacciata le fogne. Allora è talmente lontana, come dire, la realtà da quello che i cittadini avrebbero diritto ad avere, ma non dovrebbero neanche chiederlo. Cioè, perché a Torbella Monaca devono battersi per avere l'allaccio alla CEA gli ha tagliato l'acqua? Allora perché io mi devo battere per un diritto che mi sembra normale, no? Vivendo in una città si presume che io debba i mezzi di trasporto, ma l'abbiamo visto cos'è successo con la storia dei mezzi di trasporto, pieni al 50%, all'80%, non ci sono, non funziona il trasporto pubblico a Roma, e non funziona in quelle zone lontane, funziona in maniera pessima, e cioè è talmente lontano, voglio dire, sembra, non è necessario mandare Federica Angeli o chiunque, una persona qualunque che vive lì o che si trova a passare da lì, si guarda intorno e dice ma qui servono ingenti finanziamenti per rimettere a posto le case ammalorate, per fornire dei servizi, per integrare il trasporto pubblico, per aprire dei parchi dove i bambini possano andare a giocare, che non siano distese di siringhe. Cioè, certo. Mi sembra talmente elementare e mi sembra un'operazione appunto da campagna elettorale, questo di Federica Angeli appunto messa in atto dalla RAI, e vedremo poi magari Federica Angeli sarà candidata, avrà una sua lista, non lo so, tutte queste cose a cui siamo.
Beh, queste le vedremo in seguito. Senta Marchini, io però le chiedo una cosa, la panoramica che lei ha tracciato, la situazione che lei ha delineato è molto chiara, noi romani la conosciamo bene, non è imputabile a questa amministrazione, a quella precedente, eccetera eccetera. Sono circa una quindicina d'anni, Roma si trova in grandi ambasce, si trova in grande difficoltà, ma la gestione messa a profitto intensiva di alcuni suoi asset e di alcuni suoi patrimoni, che dovrebbero essere sociali, dovrebbero essere pubblici, primo fra tutti il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, e che ha deciso invece, insomma, si è deciso mano a mano col passare degli anni di intensificare lo sfruttamento di questo patrimonio, e insomma il risultato lo diceva lei prima, siamo arrivati con una malattia, il Covid arriva, c'è il lockdown, e nel centro storico della capitale d'Italia fisicamente ci stanno le balle di fieno. Perché? Perché non ci stanno gli abitanti, quindi tu vedi che anche una volta che finisce il lockdown, mentre altre parti della città, paradossalmente quelle più periferiche, tornano a ripopolarsi, proprio il centro storico, che dovrebbe essere il cuore pulsante, la parte della città dove c'è più vita, in realtà non c'è nessuno. Però ripeto, sono quella della messa a profitto della città, del turismo intensivo di massa, della famosa casa di nonna che viene messa regalata insomma ai sistemi online di prenotazione e affitti ad uso e consumo del turista, la sparizione dei negozi di prossimità come il Ferramenta, il Calzolaio, così per lasciare posto ai tiramisù e le pizze al taglio, insomma. Gliela faccio breve: chi legge Berdini, chi legge Christian Raimo, queste cose, chi legge Rossella Marchini, queste cose le conosce ormai veramente a stufacena. Ma a questo punto però le chiedo, vogliamo proporre una soluzione che non ce l'ha lei, non si può riassumere in due minuti, lo sono d'accordissimo, ma insomma tracciare due o tre linee guida per ricominciare a ripensare un po' questa città, tornare a ripensarla come facevano le amministrazioni insomma almeno qualche decennio, fino a qualche decennio fa. Da dove bisogna ricominciare per ricucire un po' il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, al di là dei post di Facebook?
Allora, io penso che le azioni che si potrebbero fare subito sono riportare gli abitanti nel centro storico, che non è solo dirlo, significa farlo, e per farlo significa recuperare gli immobili vuoti o disponibili che ci sono nel centro storico e farci edilizia pubblica. E questo è un modo certo di riportare gli abitanti, le persone vere. E siccome noi ci abbiamo tantissime, appunto si parla delle ex caserme, per esempio in Prati ce ne sono molte, eccetera, eccetera. Questa potrebbe essere una prima mossa. E se tornano le persone ad abitare nel centro storico, ovviamente torna un tipo di commercio legato alla vita di ogni giorno. e quindi una prima operazione. Seconda operazione nelle periferie, anche lì noi l'abbiamo visto, chiunque gira per Roma, ma questo vale in molte città, ci sono tantissimi immobili o spazi abbandonati. Allora, quando si parla di densificazione, io direi non si può più costruire a Roma, ci sono tantissime case vuote, ci sono immobili vuoti. Anche lì bisogna fare un'operazione di recupero e in periferia però portare servizi, perché gli abitanti ce ne sono molti, troppi, in alcuni quartieri la densità è paurosa, lo vediamo anche con le analisi del contagio, i luoghi, ci sono dei quartieri che hanno una densità paurosa come Cinecittà ad esempio. Allora, in questi luoghi bisogna recuperare, non costruire, a Roma non si può, ripeto, costruire più nulla, bisogna recuperare gli spazi e portare servizi, che sono sia i servizi di prossimità, quindi l'ambulatorio, quelli che sono stati tagliati, le scuole, i giardini per giocare, eccetera, eccetera. Ma io credo che vadano portati anche servizi di a scala urbana e di alta qualità nelle periferie. L'ipotesi del Museo delle Periferie a Tor Bella Monaca mi pare un discorso molto interessante, ma tanti se ne potrebbero fare. E questo, come dire, porterebbe qualità e servizi nelle periferie e abitanti nel centro storico. Ora, per fare questo però è chiaro che bisogna fare una scelta, perché dire che nelle caserme in Prati io ci faccio l'edilizia pubblica e ci porto le famiglie ad abitare è una scelta politica. È chiaro che quelle hanno un valore economico enorme, ma se noi ci facciamo guidare dal valore economico non ce la faremo mai a sistemare questa città.
Capisco assolutamente il suo ragionamento, concordo con lei. Veramente come adesso, ma non l'amministrazione capitolina, perché poi veramente uno sembra che sta riducendo tutto quanto a spicciola politica domestica, economia domestica, mi scusi, quando in realtà sono proprio dei grandi movimenti del capitalismo moderno che proprio stanno proprio andando in direzione esattamente contraria a quello che lei con molta saggezza e con perizia in realtà sta dicendo essere la soluzione per questa città. Cioè proprio diciamo, insomma, c'è chi ha i soldi in questo momento ragiona esattamente all'opposto. Sebbene però vedi quando succedono le cose come è successo in questo 2020, poi in realtà, come dire, mostra proprio la corda questo ragionamento anche di tipo economico. Va bene, comunque insomma sarebbe veramente un mare magnum da affrontare, ma abbiamo capito grazie alla sua spiegazione almeno da dove si potrebbe cominciare. Architetto Marchini, grazie mille per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta, grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.